Buongiorno ascoltatori, buongiorno ascoltatrici, questo è M7, il settimanale di Metro Regione. Alessandro Braga con voi oggi 17 gennaio in una puntata che dedichiamo ai beni confiscati in Lombardia. La nostra regione è la terza a livello nazionale per numero di beni confiscati alle criminalità organizzate, del resto ormai da tempo si parla della presenza massiccia delle mafie nel nostro territorio. Questa settimana c'è stata la prima sentenza per gli imputati che hanno scelto il rito abbreviato del cosiddetto processo Idra. E per fortuna, mi viene da dire, sono ormai lontani i tempi in cui qualche esponente istituzionale poteva dire che al nord la mafia non esiste. Da 30 anni ormai esiste una legge per la confisca e la restituzione dei beni, una volta di proprietà di famiglie malavitose. Ci sono esperienze meravigliose, ci sono purtroppo anche problemi nella gestione dei beni. I numeri tra i beni confiscati e i beni riassegnati raccontano, in un quadro sostanzialmente positivo, c'è da dire, di difficoltà che i comuni e le realtà assegnatarie devono quotidianamente affrontare. Allora, questa puntata la vogliamo iniziare col racconto di un bene che in qualche modo è diventato un emblema. Sto parlando della masseria di Cisliano, un posto tra l'altro cui vogliamo particolarmente bene come Radio Popolare, lo sapete. È stata anche una tappa della nostra staffetta 50 e 50, quella che abbiamo organizzato per festeggiare i 50 anni della radio. E allora, oggi M7 inizia così. Superata la targa Villa Angelina si entra alla masseria, come da sempre conosciuto questo spazio, uno spazio ormai da più di 10 anni occupato, e poi capiremo il perché dico occupato, da un progetto di rinascita di un bene confiscato alla mafia. Siamo qui con Elena Simeti di Una Casa Anche Per Te e con Giovanni Balestreri della Caritas. Maggio dell'anno scorso avete compiuto i 10 anni, è diventata grande la masseria, ma come sta, Elena?
Allora, come sta la masseria? La masseria a livello di progettualità sociale e di partecipazione di volontari e del circuito delle associazioni, possiamo dire che sta bene. Si è appena conclusa la fase di prima tranche dei lavori di ristrutturazione portati avanti dal Comune di Cisliano con i finanziamenti di Regione Lombardia sui beni confiscati e non solo. Su altri bandi a cui hanno potuto partecipare. Ad oggi, insomma, manca ancora tutta una parte di ristrutturazione da portare avanti, che è un po' la battaglia che stiamo facendo, ma nella realtà dei fatti noi abbiamo deciso, insieme a Don Massimo Apelli, che è il nostro presidente, di continuare a mantenerla viva. Quindi di continuare a fare formazione e informazione su quello che sono le mafie, l'antimafia sociale, la costituzione, l'accoglienza, quindi creare sul territorio delle sentinelle che si rendano conto di quello che accade e lo denuncino anche. Quindi è diventato ed è tuttora un presidio di giustizia sociale che ha portato alla costruzione di altri presidi.
Giovanni, facciamo un salto indietro, uno spazio liberato ma anche in qualche modo occupato. Va bene come definizione?
Sì, onestamente questa definizione ci piace, perché occupato per noi vuol dire appunto impegnato, occupare nel termine del un luogo vissuto, un luogo dove le persone possono esprimere il proprio impegno, le proprie desiderate su alcuni temi importanti che sono trasversali a tutta la società. Quindi questa definizione ci piace perché va di controaltare appunto al vuoto, all'abbandono, al lasciare le cose al loro destino.
E qui cosa si fa?
Allora, la masseria, diciamo che riesce ancora oggi, dopo 10 anni, grazie comunque a questo lavoro dal basso, a questa copartecipazione attiva, riesce a essere ancora un luogo non solo fisico, ma uno spazio di incontro, di iniziative che spesso e volentieri fanno da volano e danno forza a iniziative territoriali magari più piccole. Quindi la masseria diventa anche per noi un dovere morale, un dovere civico, un dovere sociale di continuare a essere attiva proprio per dare un segno tangibile di speranza efficace che le cose si possono cambiare. Le attività sono molteplici proprio per dare spazio a ognuno di partecipare a questa sfida, a questa lotta. E la festa di compleanno, per dire che può sembrare una banalità, ma per noi è molto importante perché vuol dire che un cittadino ha già consapevolezza e coinvolge la sua stretta di amici, così come un convegno più impegnato, come un incontro legato a tematiche rispetto alla legalità, a tematiche legate al gioco d'azzardo, ma rimane proprio sullo sfondo il concetto di bene comune, quindi è un bene per tutti e di tutti.
Questo ieri e l'oggi. Elena, per domani quali sono i progetti?
Per domani abbiamo un progetto con ATS Lombardia e ATS Milano che riguarda il gioco d'azzardo patologico, che è questo percorso itinerante dove giovani amministratori possono mettersi appunto in gioco per testare con mano cosa significa cadere nella dipendenza del gioco d'azzardo patologico e anche che tipo di rapporto c'è tra questa problematica e le mafie. Siamo in un bene confiscato dove la famiglia Valle aveva grossi introiti col gioco d'azzardo e quindi con questo percorso miriamo a far capire che è una problematica da affrontare a 360 gradi e non perché è legale in Italia vuol dire che sia giusto, e questo per noi è un concetto fondamentale: capire che ciò che è giusto non sempre è legale, ma bisogna cambiarlo attraverso delle modalità di partecipazione attiva.
Un'ultima cosa per entrambi: è un presidio di legalità sicuramente la masseria, mi sembra essere anche un presidio della cultura, della consapevolezza. Quanto è importante in particolare anche per i giovani?
Allora, per noi è molto importante lavorare a fianco con i giovani e far emergere quello che già loro comunque hanno di desiderio. Noi ci stiamo accorgendo che i giovani, nonostante c'è una narrazione abbastanza negativa su di loro, invece sono molto più presenti di quanto immaginiamo, hanno una forte consapevolezza, non trovano a volte gli spazi che gli danno questa possibilità di espressione. Quindi noi vediamo che la masseria facilita tutto questo processo e infatti quasi tutti, se non tutti i progetti che abbiamo realizzato e stiamo realizzando hanno una forte componente da protagonista dei giovani, che parte dall'attività di recupero di un ambiente, all'impegnarsi proprio fisicamente a risistemarlo, a ripulirlo, così come dare iniziative culturali e con la copartecipazione appunto attiva da parte loro.
Elena?
Ma guarda, a me la cosa che mi viene in mente è il concetto che un bene confiscato risponde ai bisogni del territorio, e i giovani venendo qua, andando insieme a noi in altri beni confiscati della zona, Trezzano, Alberato, Arluno, piuttosto che Spino d'Adda, si rendono conto che diventano protagonismi non del futuro ma del presente, e aiutando le persone, supportando le persone, rispondendo a dei bisogni del territorio, e quindi diventa il bene confiscato diventa uno strumento politico e sociale dove loro però sono in prima linea e si sporcano le mani. Questa è la loro, secondo me, più vera consapevolezza, e vedere ragazzi che oggi ormai molto spesso, ragazze che vengono nominati come fannulloni o che non hanno voglia, in realtà hanno molte più risorse e molta più passione di un mondo adulto che forse si è un po' rassegnato.
Le belle esperienze, come avete sentito, ci sono e come. Come ci sono, lo dicevamo, le difficoltà quotidiane nella gestione dei beni. Libera ha lanciato una campagna, si chiama Diamo Linfa al Bene, che potrebbe provare a migliorare la situazione. Noi ne abbiamo parlato con Francesca Rispoli, che è co-presidente insieme a Don Luigi Ciotti, proprio di Libera. Siamo al telefono con Francesca Rispoli, co-presidente nazionale di Libera. Francesca, numeri alla mano, insomma, si può dire che la restituzione dei beni alla collettività è comunque in generale un segnale positivo di una società che ha voglia di riscatto in qualche modo?
Esatto, siamo entrati nel trentennale della legge 109, che è la legge che consente questo riutilizzo sociale, è stata approvata nel 1996 e quindi in questi 30 anni certamente sono stati dati dei segnali molto positivi circa il riutilizzo di questi beni. Alcune cose sono state fatte, altre sono in corso, molte altre sono ancora da fare e questo insomma insieme a tante altre realtà è uno dei nostri obiettivi.
Anche in Lombardia, parliamo del nostro territorio, direi bene comunque come numero di beni confiscati alle criminalità e tutto sommato anche per quelli che vengono destinati poi alla collettività.
Certamente in Lombardia il numero dei beni destinati è molto alto, perché parliamo di circa 2.000 beni destinati, quindi è un numero certamente importante che ci consente di dire che è una regione che ha un alto numero di pratiche sociali di riuso e anche una buona reazione del terzo settore. Certamente accanto a questa reazione del terzo settore è importante considerare quali sono le fonti di finanziamento di questi per l'utilizzo di questi beni e quindi in questo senso la regione ogni anno fa un bando che eroga dei contributi ad hoc. Abbiamo bisogno di aiutare i comuni, soprattutto i comuni più piccoli, che hanno delle difficoltà anche tecniche nell'entrare poi in possesso di questi beni e di pensare a come poterli riutilizzare, ad arrivare all'obiettivo di riappropriarsi di questi beni, per far sì che questo numero, che è già un numero importante, possa essere ancora più alto.
Ecco, c'è proprio questo ma: i fondi per far funzionare quello che possiamo definire un processo di liberazione dei beni e la rinascita dei beni stessi, che inghippi ci sono a vostro avviso, cosa servirebbe per farlo funzionare meglio e quali possono essere le destinazioni, soprattutto in un territorio come quello della Lombardia, con le sue specificità, le sue criticità, a cui dovrebbero essere destinati questi beni?
Innanzitutto, per far sì che i fondi necessari siano i minori possibili, c'è bisogno di un processo di destinazione che sia rapido, perché quanto più tempo passa dal momento del sequestro al momento della consegna, tanto più c'è bisogno evidentemente di interventi per poter arrivare al riutilizzo. Quindi abbiamo bisogno di destinazioni anche in fase di sequestro, quindi anche di destinazioni coraggiose che la legge prevede e che possano quindi consentire di tener vivo il bene lasciandolo davvero chiuso il minor tempo possibile. Dopodiché sappiamo che a livello nazionale non ci sono dei fondi specifici, o meglio, quando in alcuni casi sono stati destinati alcuni fondi specifici è stato sempre abbastanza complicato anche per gli enti locali riuscire ad entrare in possesso di questi finanziamenti, quindi faccio riferimento anche ai fondi PON, fondi PNRR, quindi abbiamo bisogno che laddove è possibile le regioni, in particolare gli enti locali, mettano tra le proprie priorità il riutilizzo di questi beni e quindi rosicchino all'interno dei bilanci, che sappiamo essere sempre difficili e sempre più difficili, dei contributi specifici per questi riutilizzi. In particolare poi rispetto alla Lombardia voglio sottolineare che è attivo un tavolo di lavoro con la CGIL, con lo SPCGL, con le associazioni studentesche, oltre che con Libera, con l'obiettivo che i beni possano essere un presidio per il diritto all'abitare e il diritto allo studio. Quindi avere dei beni che diventano anche uno spazio per poter garantire ai fuorisede di avere un affitto calmierato, un affitto sostenibile per gli studenti e per le famiglie, certamente sarebbe un messaggio molto importante anche rispetto al riuso di questi beni e alla disponibilità quindi di questi come beni comuni in condivisione. Su questo stiamo lavorando e speriamo che anche gli enti locali possano essere al nostro fianco e sostenere questa ipotesi.
Un'ultima cosa, Francesca Rispoli, avete lanciato la campagna Diamo Linfa al Bene, come funziona, cosa chiedete?
Diamo Linfa al Bene è la campagna di Libera attraverso la quale chiediamo che il 2% del Fondo Unico Giustizia sia destinato al riutilizzo dei beni confiscati. Il Fondo Unico Giustizia è un grande calderone in cui convergono le somme che vengono confiscate, sequestrate e poi confiscate grazie ai procedimenti nei quali quali spesso ci sono anche i beni mobili e immobili, per noi la possibilità di usare una piccola parte di questo fondo, quindi ripeto il 2%, per andare a provvedere proprio a questi beni, quindi al recupero, alla ristrutturazione, è un modo anche di chiudere il cerchio, quindi usare i beni dei mafiosi per ristrutturare gli ex beni dei mafiosi che possono quindi diventare davvero dei beni comuni. Questo oltretutto aiuterebbe gli enti locali ad affrontare questi procedimenti e alleggerire anche rispetto alle difficoltà che hanno nei loro bilanci. Lo chiediamo da molti anni, adesso stiamo raccogliendo le firme, quindi chiediamo a tutti di firmare sul sito di Libera, perché grazie a questa raccolta firme possiamo portare avanti un'interlocuzione con le istituzioni e arrivare, speriamo, a questo obiettivo.
Era Francesca Rispoli, co-presidente nazionale di Libera. E io tra noi, capiamo un po' come funziona qua da noi in Lombardia, sul nostro territorio. C'è una legge regionale, ma come spesso avviene, i problemi alla fine sono nel reperimento dei fondi. Spesso, troppo spesso, i comuni restano soli e sono così impossibilitati a portare avanti i progetti. Ma prima di sentire la consigliera regionale del Patto Civico Michela Palestra, un saluto a tutte e a tutti da Alessandro Braga. Ciao!
La nostra regione è una delle regioni con un altissimo numero di beni confiscati, ce ne sono più di 3.000, di cui diciamo i due terzi quasi assegnati, mentre un gran numero di beni non assegnati ancora in gestione all'Agenzia dei beni confiscati. E forse partirei da qua per fare un po' un focus sulla nostra situazione. Noi abbiamo, come del resto a livello nazionale, una grandissima difficoltà degli enti locali nell'assegnazione ai beni confiscati, per diverse ragioni. Da una parte c'è un tema di finanziamento. Ovviamente i beni confiscati sono spesso caratterizzati da abusi edilizi, ci sono beni di grandi dimensioni e non è che un ente locale, un comune, prende un bene confiscato e lo può subito tradurre in un progetto sociale, quindi fare quel lavoro fondamentale sulla legalità che vede il riutilizzo e il riuso di un bene confiscato. E qua nascono i problemi rispetto ai finanziamenti, nascono i problemi rispetto alle tempistiche e quelle che sono anche la situazione connessa alla regione regionale, quindi i fondi che la regione Lombardia mette a disposizione, ma che non sono mai sufficienti, non solo in termini di quantità economica, ma soprattutto in termini di procedure, perché qua ancora abbiamo qualcosa molto su cui lavorare.
Come funziona la legge regionale?
Regione Lombardia fa un bando all'anno dove i comuni si possono candidare per ottenere dei fondi. C'è stata una recente modifica della legge regionale che, seppur importante, ancora non supera tutte le difficoltà. I beni fino a dove ci sono i comuni fino a 5.000 abitanti, ora c'è una fascia anche fra i 5 e 7.000, riprendono gran parte dei fondi finanziati richiesti, ma non tutti, dal 90 al 70%, con un tetto di spesa però di 250.000 euro, che è uno degli elementi che è stato aumentato perché prima era inferiore questo tetto. E questo è un elemento positivo. Succede però che questa compartecipazione al fondo diventa spesso una criticità perché i comuni hanno subito dei tagli notevoli e quindi trovare delle risorse per recuperare un bene confiscato non è sempre semplice, considerando anche che da noi sono state escluse dal finanziamento del PNRR. La questione si fa ancora più critica nel momento in cui parliamo di comuni più popolosi, sopra i 7.000 abitanti, perché a quel punto gran parte del finanziamento è a carico dei comuni e questo diventa spesso una difficoltà perché le priorità dei comuni sono molte e nonostante spesso ci siano tutte le intenzioni di recuperare questi beni, è un ulteriore sforzo economico da conciliare con i vari tagli di cui sentiamo parlare ogni giorno.
Quindi c'è un problema di fondi che però sottende anche un problema di visione politica per bypassare questi problemi che raccontavi.
Sì, perché c'è, cioè, anche un altro strumento, che sarebbe uno strumento molto potente, quello della procedura negoziata, che si può attuare quando ad esempio i beni sono molto grandi. Avete sentito parlare della masseria? La masseria è uno di quegli esempi dove c'è un bene molto grande su un comune molto piccolo, ma non è certo l'unico, e questo permetterebbe di avviare dei progetti più specifici, con una visione di medio-lungo termine, con le istituzioni di più alto livello rispetto al comune, lavorare insieme alle comunità, alle associazioni, tutti i soggetti che lavorano sul territorio per gestire questi beni, spesso coraggiosamente, e avere un limite finanziario decisamente diverso, quindi un supporto economico più forte e progetti a medio-lungo termine. È impossibile pensare al recupero di un bene confiscato e non avere una visione di medio-lungo termine. Questo è un altro elemento che fa rendere molto difficile il riuso in determinate circostanze. Quindi gli elementi ci sono, forse quello che manca è la consapevolezza della necessità di investire strategicamente su politiche regionali che favoriscono questo recupero, perché la legalità non è solo confiscare un bene confiscato può essere un bene che sottrae lavoro e quindi deve avere tutta la possibilità di dare un messaggio potente che lo Stato, i presidi territoriali, le amministrazioni sono in grado di fornire un'alternativa valida, solida e fondamentale per le comunità.
Quindi cosa si potrebbe o si dovrebbe meglio fare?
Si dovrebbe intanto ragionare su aumentare i fondi, aumentare i bandi. Un altro limite oggi solo parzialmente recuperato dalla modifica della legge regionale è che un bene può ricevere il finanziamento solo dopo 15 anni che ha finito il primo intervento del finanziamento che ha ottenuto da Regione Lombardia. E questo, se il bene è importante o se i lavori sono grandi, non consente un pieno recupero. Serve attuare pienamente la legge, con anche la possibilità di queste procedure negoziate che vedono a scavalco diversi assessorati, ma che dovrebbero essere mossi dalla determinazione e dalla consapevolezza di più fronti, di più assessori, cosa che anche in sede di bilancio regionale non abbiamo visto con grandissima focalizzazione. E serve una vera e propria scelta politica, perché la legalità, l'affermazione della legalità deve essere un messaggio positivo per i territori. Quindi gli strumenti, mi sento di dire, ci sono, serve investire più risorse, serve però scegliere di fare questo come priorità politica.
E finisce qui anche questa puntata di M7. Di nuovo a tutte e a tutti un saluto da Alessandro Braga. Ciao ciao!